Radiofonica presenta Fonica News Review. It's a beautiful day. Nuova puntata di Fonica News Review, in cui tratteremo nuovamente la questione della strage che si è verificata il 19 Itavia sul mare di Ustica. Abbiamo deciso di trattare ancora una volta la questione in uno speciale, questa volta di due puntate, perché una nostra inviata speciale è riuscita a intervistare Dara Bonfietti, presidente dell'associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.
Grazie ad Alessia siamo riusciti a reperire materiale inedito che ci aiuterà a far luce sulla vicenda, e in questa prima puntata speciale dedicata alla strage di Ustica ci occuperemo innanzitutto della ricostruzione dei fatti e delle omissioni che riguardano questa storia.
Sì, infatti mi sono recata appunto lì al museo per la memoria della strage di Ustica, ho incontrato Daria Bonfietti, che è la presidente dell'associazione per la strage delle vittime appunto di questo fatto accaduto 30 anni fa, su cui ancora non sono state fatte tanta chiarezza, appunto non è stata fatta. La prima domanda e le prime domande si sono incentrate soprattutto su questo, appunto cercare di fare luce sulle tante omissioni e sui tanti lati oscuri della vicenda. Ascoltate appunto questo pezzo di questa nostra intervista.
La magistratura nell'immediatezza ha cominciato a interrogare i primi. Ecco, ricordiamoci sempre che allora tutti i siti radar per i quali e dai quali si vedono i nostri cieli, quindi si vede tutto il traffico aereo esistente, erano ancora allora militarizzati. Quindi tutto il personale dei vari siti radar, Poggio Pallone, Ciampino e poi infine Punta Raisi, erano tutti con personale militare, uomini dell'aeronautica militare italiana. L'unico smilitarizzato era Ciampino, e infatti sarà l'unico nel quale sopravviverà l'unico tracciato radar esistente di quella notte. Cosa impossibile, perché tutti i siti radar avrebbero potuto dare documentazione di quello che vedevano, di quello che non vedevano al magistrato di turno. L'unico sopravvissuto sarà il tracciato radar di Ciampino, che già molte cose enunciava, ma insomma il povero, tra virgolette, magistrato, che si chiamava Giorgio Santa Croce, ebbe modo di dirmi nell'85, insisto, quando iniziai questa battaglia o questo tentativo di capire, che non c'era nulla, che non c'erano elementi per andare avanti, che si diceva, i militari dicevano appunto, che erano i deputati a dire, che era stato un cedimento strutturale. Sì, c'erano state altre ipotesi, forse bomba, forse missile, però non c'era nulla, che probabilmente al giro di pochi mesi si sarebbe archiviato. Stava finendo così. Abbiamo cominciato a premere e a battere i pugni, come si dice, con il sapere, come dire, della legge a quel punto, no? Insieme agli avvocati abbiamo cercato di capire che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare. E insomma, si è riaperta finalmente un minimo di attività da parte della magistratura, la quale nell'86 ha deciso che, siccome poco c'era da studiare a terra di quello che avevano, secondo loro, grande bugia, dopo vedremo, ma insomma c'era bisogno di andare a recuperare il relitto, perché appunto a terra poco c'era, le dichiarazioni erano quelle che erano. Bene, dissi, se dovete andarla a cercare a 3500 metri di profondità, la verità, perché non riuscite ad averla a terra, chiediamo al governo che si vada a recuperare il relitto. Questo fu fatto, il governo allora, Craxi con il sottosegretario Amato, diedero l'autorizzazione e quindi anche gli stanziamenti per andare a fare una spesa del genere, per recuperare un relitto di un aereo, non si sa bene dove, in fondo al mare a 3500 metri di profondità, e quindi con due recuperi nell'87-88, quindi di stazioni che stavano sopra, nell'acqua, e che poi andavano in fondo. No, le dico, insomma, la spesa che è stata questa attività, si è recuperato una parte del relitto che ha permesso al giudice, allora il giudice istruttore Bucarelli, di concludere, dopo aver dato le perizie a dei periti deputati, quindi degli ingegneri eccetera, aver nominato una commissione peritale, nell'89 la prima perizia che, su questa vicenda, che dice qualcosa intorno alle cause dell'evento, è la perizia cosiddetta di Imbimbo, Lecce e Migliaccio, che erano tre di questi 4-5 periti, che disse per la prima volta nella storia di questa vicenda, che mise per la prima volta la parola missile. Secondo questi periti, ad abbattere il 19 è stato un missile. Sui 5 firmatari di quella perizia, 2 dopo qualche mese ritirarono la firma, dicendo che poi non erano forse così sicuri, non le dico cosa era successo intanto che era uscita nell'89 questa verità, no? Di questa perizia che diceva, quindi si andava verso questa soluzione. Si rividero la loro posizione, quindi il giudice Bucarelli, che era stato fino allora lui che aveva seguito per gli altri 4-5 anni questa vicenda, iniziando a interrogare, come le dicevo, soltanto dall'86 in poi i primi avieri che stavano ai siti radar, prima non li aveva sentiti nessuno, dall'80 nessuno li aveva disturbati, sono cose assurde. Bene, il giudice Bucarelli riuscì a litigare con Amato, con Giuliano Amato, per una serie di motivi relativi a questa vicenda, su delle foto che il buon Bucarelli diceva aver mostrato ad Amato prima del recupero del relitto ufficiale, che è nell'86. Amato dice: no, io veramente non le ho viste queste foto. Insomma, ci fu una grande, e quindi per adire le vie legali Bucarelli si dimise per essere accusato da Amato di questa possibilità, e subentrò Priore. Tutto questo per dirle che nel 90 si comincia seriamente a lavorare, come si sarebbe dovuto fare nel 1980. Erano intanto passati 10 anni.
Non è stato facile fare dei passi in avanti appunto nelle inchieste, ma almeno adesso sappiamo cosa è successo, dopo decenni appunto di smentite e di informazioni diffuse in modo, se così si può dire, ufficioso. La strage di Ustica, ce lo ricorda la sentenza della Cassazione, avvenne a causa di un missile e non quindi di un'esplosione interna al 19 Italia, come inizialmente era stato paventato, e lo Stato dovrà risarcire i familiari delle vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza nei cieli.
A far luce è stata la Cassazione in sede civile nella prima sentenza definitiva di condanna al risarcimento. È la prima verità su Ustica dopo il niente di fatto dei processi penali. Sono stati infatti respinti i ricorsi con i quali il Ministero della Difesa e quello dei Trasporti volevano mettere in discussione il diritto al risarcimento dei familiari di 3 delle vittime della strage.
Senza successo, i ministeri, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, hanno per prima cosa tentato di dire che il disastro aereo si era ormai prescritto e poiché non si poteva loro imputare l'omissione di condotte doverose in difetto di prova circa l'effettivo svolgimento dell'evento.
E a proposito di depistaggi, omissioni e distruzioni delle prove, sentite cosa ha raccontato la Bonfietti alla nostra Alessia.
Nel 90 si comincia seriamente a lavorare, come si sarebbe dovuto fare nel 1980, erano intanto passati 10 anni. Il giudice Priore cominciò come un bravo giudice, immagino come tutti quelli che fanno quel lavoro: c'è un delitto, c'è una strage, c'è un evento. Analizzò in tutti i vari siti radar, interrogando con voglia di farsi rispondere gli avieri, il personale di volo, sequestrò in tutti i siti dell'aeronautica, dei servizi segreti, tutto quello che poteva e doveva sequestrare. Drammaticamente era stato tutto distrutto. Il giudice Priore concluderà nel 99, tra le altre cose, con una sentenza di 3.500 pagine, basta rileggersi solo quella titolata Distruzione delle prove per capire, come dice lui, come solo una mano intelligente, una mano e una testa intelligente poteva togliere in quel modo tutto quello che è stato tolto. Solo chi sapeva cosa si voleva nascondere, quindi, poteva togliere così accuratamente e oculatamente le cose che sono state tolte, e dimostrerà che Poggio Renatico è stato tolto la tal cosa perché così non si vedeva l'aereo quando saliva, che in effetti subito dopo sull'Appennino aveva un aereo sotto che si copriva sotto la pancia del 19, è stato tolto la tal altra cosa, Poggio Ballone, eccetera eccetera. Tutto distrutto, ma in un modo che fa dire al giudice: non poteva che farlo uno che sapeva che cosa doveva togliere. Mancava Appoggio Renatico la tal cosa, Appoggio Ballone la tal altra, Ciampino la tal altra. Il giudice Priore riesce a mettere insieme i nomi, a voi sembrerà assurdo, siamo nel 90, forse quindi dopo nel 91 e nel 92, quando lui sta lavorando in questo modo, a mettere insieme i nomi delle presenze in quell'aula, quella stanza, quella sera a Ciampino, soltanto nel 92. Nessuno gliele diceva. o non c'era il foglio delle presenze, quindi non sapevano più se c'era Tizio, Caio, Sempronio. Pensi lei in un sito radar dove, va bene, il giudice priore è riuscito a mettere insieme i nomi veri degli addetti quella notte, non tanto perché gliel'abbia detti l'aeronautica, coloro che lavoravano lì, tutti quelli che si sono succeduti, che abbiano cercato per lui le carte per fargli capire quali erano i nomi da interrogare, mica che dovevi ammazzarli solo per sapere cosa avevano visto, eccetera. E insomma è riuscito a farlo solo perché non so quale buco è scantinato, ha trovato degli scontrini, mi sembrava impossibile, ma degli scontrini del bar, perché all'interno di questi siti evidentemente c'è una mensa, un bar, che ne so, e quindi si evinceva che c'erano delle consumazioni. Da queste consumazioni, dai numeri, lasci dire, non so da cosa, si capiva chi aveva fatto la spesa, e così è riuscito a sapere che c'era Tizio, Caio e Sempronio soltanto in questo modo, e quindi dopo interrogarli, eccetera, eccetera. Le menzogne e la volontà di nascondimento è stata totale da parte chi aveva il sapere, e quindi quella notte qualcuno ha capito benissimo quello che è successo, ha capito che era indicibile, tutti quelli che erano nelle condizioni di essere a capo e di decidere di prendere questa decisione hanno detto a tutti i loro sottoposti di starsene, come qualcuno poi dirà nei processi vari, zitti, di non dire nulla, e tutti hanno tenuto la consegna, hanno distrutto le carte che gli hanno detto di distruggere, tanto una volta che poi, come priore ha fatto, rinviando le giudizie, poi ci sarà un processo, anche soltanto i 60-70 vieri ufficiali, quelli che hanno compiuto tutte queste cosine di contorno, certo che sono stati sentiti, sono stati incriminati per distruzione di atti veri, perché era vero che Tizio aveva proprio distrutto la tal cosa, ma sono andati in prescrizione, perché il processo è arrivato dopo il 2000, passati 20 anni. Nel 99 il giudice priore, come vi dicevo, consegna la sua sentenza ordinanza dicendo il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, punto, non so chi sia stato. Ora bisogna cercare dalle presenze di aerei che c'erano in quel momento intorno al 19 gli autori dell'abbattimento e i motivi magari anche per cui stavano lì in quel momento nei cieli, no? Ma intanto gli autori dell'abbattimento. Ecco, tutto il contorno è andato prescritto, perché non è che poi dopo 20 anni per un reato che avrà 4-5 anni di pena, giustamente la nostra legge prevede che se me lo chiedi fra 20 anni un reato che io dovrei farne 3 in galera è prescritto. E quindi questi singoli cittadini o militari non hanno mai visto il giudice terzo che gli abbia contestato questa cosa. Dopodiché è finita in questo modo, la certezza quindi dell'abbattimento la si sa dal 99, e dal 99 oggi è riaperta per strage presso la Procura di Roma dai giudici Ameglio e Monteleone una pratica, perché nel 2007 Francesco Cossiga ha cominciato a raccontare la sua verità.
Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con la seconda parte di approfondimento sulla strage al prossimo venerdì, come sempre alle 15.15 e alle 19.30. Se volete partecipare alla nostra attività redazionale o volete collaborare con noi, scriveteci a redazione@fonicanews.com.
Ovviamente potrete trovare l'intervista integrale direttamente sul nostro sito radiofonica.com alla pagina del programma Fonica News Review.
27 giugno 1980, un DC-9 dell'Italia, in volo da Bologna a Palermo, precipita in mare, con 81 persone a bordo, al largo dell'isola di Ustica. L'intervento dei mezzi di soccorso porta soltanto al recupero delle salme e del troncone di coda dell'aeromobile. Ma il 18 luglio, sempre del 1980, precipita sull'altopiano della Sila un MiG libico. Secondo le successive indagini, il MiG potrebbe anche essere precipitato nel giorno del disastro del 19. La sera del disastro, a Marsala, era stato segnalato il piano di volo di un aereo straniero che, partito da Tripoli, avrebbe dovuto percorrere la stessa aerovia del 19 Italia.
Radiofonica presenta
Radiofonica News Review. It's a beautiful day.